labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Buonasera a tutti e ben ritrovati da Francesca Badalini. Come al solito, nei giorni che precedono Halloween, vi propongo qualche scelta musicale un po' più spaventosa. Abbiamo un po' finito il repertorio classico utilizzato nei film horror e per questa ragione ho chiamato in mio aiuto due esperti di musica da film per esplorare un pochettino il lato horror della musica da film. Mi farò aiutare dai qui presenti ospiti, che sono
Massimo Privitera e
Andrea Natale.
Buonasera!
Ben ritrovato Massimo, perché sei mio ospite ormai non so da quanto tempo, ecco, non continuativamente, non è che ti tengo qua così imbalsamato, però diciamo che sei stato ospite parecchie volte, ecco, e torni in maniera molto piacevole per me ad aiutarmi quando parliamo un po' più di colonne sonore, perché sei un esperto veramente massimo. Vabbè, lasciamo perdere, del settore. Beh, imbalsamato era per l'atmosfera. Parliamo della musica classica nei film horror, mi sono già giocata Penderecki, poi abbiamo parlato di Bartok, non è un horror Shining, però è un film di tensione, insomma, ecco, di atmosfere inquietanti. E volevo farti prima di tutto un indovinello, Massimo. Tra gli autori della musica cosiddetta classica, qual è secondo te uno dei meno utilizzati nei film? Non per forza horror, nel cinema.
Proprio così in generale? Sì. Allora, caspita, la domandona da 100 milioni di dollari.
È che non ci avevo mai pensato fino a ieri. Poi ieri mi è venuto in mente e ho detto, ma...
Allora...
Non c'è una risposta giusta e una sbagliata, che non è che ho contato i film, no, è solo così a sensazione.
A sensazione devo dire che forse quello meno utilizzato è Stravinsky?
Allora, invece io mi sono fatta questa idea, non me l'aspettavo, però cercando Schumann ho trovato pochissimi film in cui è stato utilizzato. E quali sono questi film? Sono soprattutto film sulla vita di Schumann. È difficile trovare un film con la colonna sonora che contenga brani di Schumann. Ad esempio, uno che mi viene in mente è il curioso caso di Benjamin Button. Lì c'è. E anche Piccole donne, quello del 2019. Però sono casi molto rari, in realtà. Sì. Si vede che la musica di Schumann ha delle caratteristiche che si presta, che si prestano meno, ecco, per questa...
Può anche darsi.
Tra i romantici è meno... Sì.
Tra i romantici è sicuramente il meno utilizzato. Ad esempio Schubert invece è molto di più.
Schumann non piace.
Secondo me è un po' troppo particolare come autore, forse. Cioè, è molto protagonista.
È troppo sopravvento.
Troppo sopravvento.
Magari, sai, i due film che hai citato, Benjamin Button e Piccole donne, forse è già la trama stessa richiamava il suo utilizzo.
Già.
Io pensavo a Stravinsky perché in realtà Stravinsky è scopiazzato a prime mani.
È vero.
Pensi che sia Stravinsky, ma in realtà non lo è. È quello strabusato, ma non usato.
Allora, povero Schumann, vi faccio sentire un brano un pochino halloweeniano, ecco, tratto da scene infantili dove si parla un po' dello spauracchio, quando si racconta ai bambini per farli un po' spaventare, arriva il bau bau. Dunque, Furchten machen, dalle Kindersehnen, al pianoforte Maria Gabriella Mariani.
Thank you.
Caso di utilizzo della musica classica nei film è questo Geister Trio, questo trio degli spettri, si traduce in italiano, è un trio di Beethoven che è stato utilizzato in un'opera televisiva di Beckett. Pare che, però non tutti gli studiosi sono d'accordo, che Beethoven stesse approntando una serie di musiche di scena per il Macbeth e quindi stesse cominciando a pensare a una musica un po' a tema spettri. E non si sa, pare che in realtà sia lo stesso blocco d'appunti, ma un tema diverso, quello del secondo movimento del Geister Trio. Fatto sta che questo largo assai è un pochettino spettrale già di suo. E venne utilizzato appunto da Beckett nella produzione tedesca per la televisione del 1977, che si chiama proprio Ghost Trio. È molto semplice, perché racconta di un uomo che aspetta, legge il giornale, c'è una voce femminile che parla, che descrive la stanza, e poi non so cosa accada, e poi non ve lo direi mai. E c'è sempre questa sensazione di attesa, sottolineata anche dalle note di Beethoven. E la cosa particolare è che Beckett decise inquadratura per inquadratura il rapporto con le battute della musica di Beethoven, quindi fece un lavoro proprio sopraffino e certosino nell'abbinamento tra spezzoni musicali e proprio le inquadrature. Invece, Massimo, dimmi un po' tu, hai qualche proposta di musica horror da farci ascoltare in questa tenebrosa serata?
Yes, come no? Anzi, vi voglio prendere proprio far impaurire sonoramente, e quindi ho scelto delle note non di musica classica, ma di musica originale scritta appositamente per un film, ma con qualche rimando, qualche richiamo, almeno nelle nuance, a pezzi classici. E poi fate voi, decidete voi a chi e perché.
Cosa ci proponi come primo?
Io direi di iniziare con un grandissimo Jerry Goldsmith, che per chi non se lo ricorda è l'autore di Rambo, Star Trek, Gremlins.
Beh, come non ricordarlo?
Che vinse il suo unico Oscar per un horror, Il Presagio.
Ci ricordi che film è, così entriamo meglio allora, nell'atmosfera?
Il Presagio è con Gregory Peck, è un film dove per l'appunto il bambino che viene adottato nasce, aspetta, non mi ricordo più.
Lo controlleremo.
Il bambino di questa famiglia di protagonisti è, in poche parole, il Satana vero e proprio.
Beh, questo c'è in parecchi film, eh?
Sì, è il famoso 666,
sì.
È proprio carnalmente attivo e anche molto cattivo, che si sfoga in tutti i modi per le persone che vanno contro la sua famiglia, ma soprattutto contro di lui. E grande Goldsmith scrisse questa colonna sonora straordinaria, dove a prevalere è questo Ave Satani, che è molto molto classicheggiante, ma già di per sé nel titolo fa abbastanza temere il peggio.
Grazie, ascoltiamolo. Intanto abbiamo controllato, eh? Cosa succede allora a questo bambino?
Allora, in seguito alla morte del figlio, il diplomatico Robert Thorne e sua moglie decidono di adottare un bambino. Da quel momento poi questa serie di eventi sinistri, sovrannaturali, cominciano a funestare la vita di questa coppia. Richard Donner, il regista di Superman.
E Andrea, invece tu cosa ci proponi?
Io propongo un brano di Pino Donaggio, che è un nostro caro amico.
Sì.
Un brano di fine anni 80 da un film, un B-movie intitolato Catacombs.
Ma io l'ho visto, eh.
Un bel trash.
Sì, sì.
Però, insomma, le sue atmosfere gotiche. È interessante perché in questa colonna sonora Pino utilizza un tema, il tema, la Catacomb Suite, il tema principale, dove rievoca un coro rossiniano sostanzialmente, quindi per certi versi riprende anche la sua formazione classica, perché lui viene insomma dagli studi certo. di violino, dalla sua esperienza di solisti veneti, quindi è un po' un tributo anche a questa sua formazione, e usa un coro che può ricordare addirittura il carnevale di Rossini.
Dal carnevale a Halloween.
Esatto, per sottolineare queste atmosfere gotiche, visto che si svolge il film in un convento, c'è anche qui un personaggio che è sostanzialmente un posseduto, quindi un demone che poi si incarna e crea, insomma, uccide una serie di ospiti del convento, quindi è proprio un horror gotico.
Beh, poi vi stiamo dando anche dei consigli su cosa vedere nella serata di Halloween, certo. Anche cose un po' diverse dal solito, ecco. Poi tra l'altro i B-Movies hanno anche il loro fascino, anche sì, come sì, musiche, anche Morricone ogni tanto diceva che preferiva quando componeva per i B-Movies, perché aveva più libertà e perché gli piaceva giocare sulla sua originalità per anche rimediare a volte alle cadute di stile del film. Quindi per un compositore non è svilente, anzi può essere anche più esaltante, stimolante, esattamente, puoi dare e anche hai più possibilità di dare sfogo alla tua personalità. Naturalmente se partecipi a una grande produzione molto schematica, molto ingessata, è un pochettino più difficile, devi stare nei canoni.
Anche i registi magari danno più libertà ai musicisti.
Eh sì, anche perché infatti. Meno. Esatto. Oppure di più.
Oppure di più, infatti, dipende. Anche perché quelli, diciamo, di serie B, serie Z, sono dei gran cinefili e sì, poi anche grandi ascoltatori di musica. Devo dire che ogni compositore ha il suo anticristo. Sì. Perché anche Morricone, come dicevi tu poc'anzi, e Bruno Nicolai scrissero la musica dell'anticristo, sì. Te lo ricordi?
Adesso vi faccio sentire la musica di un altro film. A sorpresa, perché Bach sembra un autore un po'... come dire, meno empatico di altri, che invece è parecchio utilizzato. E in particolare ho visto qualche giorno fa La casa di Jack di Lars von Trier. Ecco, non è un horror, non so come potrei catalogarlo, ma sicuramente Lars von Trier lo nominò come il suo film più brutale ed effettivamente certe scene, insomma, si fa fatica a vederlo. Pensate che al Festival di Cannes, la prima volta che venne proiettato, un centinaio di spettatori abbandonò la sala per l'estrema violenza delle scene. Però poi il film venne accolto da una standing ovation. Quelle due persone che avevano resistito sono rimaste, ecco. Allora, la storia è di un ingegnere con manie ossessive, compulsive, che di hobby fa il serial killer. E però la vede proprio come una missione filosofica ed estetica, e quindi parte del film consiste nelle sue elucubrazioni, a cui viene inframmezzata l'esecuzione di Glenn Gould della partita in do minore, il numero 2 di Bach. Ecco, è molto interessante perché Bach è il prototipo dell'architettura musicale, della razionalità, della capacità di costruire, è un po' come un ingegnere, no? Quindi questo incrocio, questo montaggio alternato tra le lucubrazioni del protagonista e il video in cui c'è Glenn Gould, che tra l'altro anche lui aveva queste manie di perfezione, non negli omicidi naturalmente, ma nelle esecuzioni. Quindi si vede un video proprio in cui lui dice no, fa un passaggio e... ogni volta si vede sempre lo stesso video con lo stesso passaggio dove Glenn Gould si ferma stizzito e dice no. E quindi, come dire, Glenn Gould continua a risuonare in eterno lo stesso passaggio tramite questo video. Così come questo ingegnere ha manie di perfezione anche nel suo essere serial killer. E quindi una scelta di accostamento musicale secondo me molto riuscita, molto ossessiva e molto coinvolgente. Alla fine di questa partita sentiamo solo il primo brano e neanche tutto, ci fermiamo al no di Glenn Gould. Quindi vi do anche questo consiglio, insomma, sempre per stomaci forti e, e andiamo avanti invece con dei vostri consigli. Chi è che vuole proporre un altro brano?
Vuoi andare tu, mio amico? Sì. Proponi. Propongo una cosa a tutti gli ascoltatori, di munirsi di sacchetto per
ecco.
Eventualmente...
Sì, come quando si andava a vedere The Hostel al cinema.
Ah, certo.
O quando vai in aereo, uguale.
Esatto.
Sempre per restare un po' in tema di satanico e di, come dire, spiriti che possiedono anime che si incarnano, c'è la bambola assassina.
Ah sì?
Che per Halloween direi che è un cult, assolutamente, anche come maschera.
Ma quando un matrimonio tra Chucky e Annabelle, come lo vedete voi?
Che bello! E come si chiamava il film musicato da Pino Donaggio con Chucky?
Seed of Chucky, il figlio di Chucky. Il figlio di
Vedi
Chucky.
Che ha avuto anche un figlio.
Sì, ma hai voglia, eh?
Io non mi ero fermata a Chucky, invece.
Tra l'altro, quindi...
Bipolare.
Cioè la bambola assassina bipolare mi fa rimpiangere l'ingegnere.
È un po' come Brian De Palma, perché c'era il lato buono e il lato malvagio. Quello femminile era il malvagio.
Ok, parliamo di questa musica.
Mancini, creatore della bambola assassina, ma non sempre direttore, questo lo diresse lui.
Ah.
E volle Pino come appunto musicista per tutta la colonna sonora, col famoso tema Lay Not Tune, che appunto poi si è riconoscibilissimo, che è diventato un po' anche la musica di Chucky per certi versi.
Sì, certo, talmente riuscito che poi le persone
sanno che quando lo sentono arriva lui.
Che bello!
Quella canzone la eseguì la London Symphony Orchestra.
Esatto.
Tra l'altro Donaggio fece veramente tante colonne sonore di film del genere.
Iniziò proprio col genere horror.
Horror
thriller parapsicologico. Venezia di Cimbroso Shocking, Don't Look Now, è il suo primo film del 73, e poi vabbè Carrie.
Tra l'altro tu mi parlavi fuori onda di una rielaborazione pianistica delle musiche di Donaggio.
La pianista trentina Isabella Turso, che ha realizzato un album intitolato Omaggio a Donaggio e ha ripreso proprio dei temi, degli spunti, delle colonne sonore di Pino, tra cui il tema di Chucky, il tema di Carrie, e ha creato nuove composizioni sviluppando questi temi, quindi c'è proprio interessante ascoltare il brano originale di Donaggio e poi come lei, riprendendo proprio gli spunti, poi ricrea dei brani, però con delle strutture, con delle architetture proprio classiche, quindi addirittura classicizzando questi brani come appunto dalla sua formazione pianistica, insomma.
Thank you.
questi film noi stiamo parlando di grandi temi che poi rimangono nelle orecchie degli ascoltatori, però c'è una parte delle colonne sonore che magari non si riesce a canticchiare, no? Rimane un po'... non ti accorgi neanche che c'è, per la verità. Però se non ci fosse, se ne sentirebbe la mancanza, come il basso in alcuni generi musicali. Ce ne volete parlare?
Parliamo dell'underscore?
Eh sì.
Dai... Quindi come lo chiamiamo l'underscore in italiano?
Io l'ho chiamato sempre underscore, non saprei.
È difficile da tradurre. Beh, la sottolineatura, la colonna musicale, cioè la differenza tra underscore e soundtrack.
Certo.
Soundtrack è la registrazione, quindi quello che sia il corpus meccanico, detto una parolaccia, però effettivamente identifica la registrazione audio. Invece l'underscore è il corpus mysticum, cioè la creazione musicale del compositore, che infatti c'è anche il termine inglese to score, scrivere, e non è la stessa cosa della soundtrack, che invece comprende tutti i suoni.
Certo, infatti.
Dialoghi.
Infatti io dico sempre, quando dici che bella questa colonna sonora, dici attenzione, guarda che stai dicendo che sono anche belli i rumori, i dialoghi, in realtà, no?
E anche il rumore che c'è in sala mentre lo ascolti, tutto il fuscio e il...
Beh, però quello non è inciso nella colonnina della pellicola, volendo.
Live
soundtrack è quella.
Quindi questa è un po' la differenza, e anche proprio un discorso di, cioè, la composizione, quindi ha scritto la colonna sonora, in realtà bisogna dire ha scritto la colonna musicale, poi la colonna sonora è la registrazione della colonna
certo.
musicale.
Perché parliamo di underscore? Chissà perché.
È un titolo che noi abbiamo, come dire, una parola, un termine che abbiamo ripreso,
che abbiamo fatto nostro,
per inserirlo in un volume. Dedicato alle colonne sonore, in questo caso si può dire, di James Bond, di 007, che quest'anno festeggia 60 anni.
Pensa.
Saga cinematografica nata nel 62,
È vero.
Dall'uscita del primo film, Dottor No, alias Agente 007,
anche
licenza.
Se dobbiamo dire una cosa, in realtà tutti festeggiano i 60 anni quest'anno, giustamente perché Dottor No è uscito nell'ottobre del 62, 5 ottobre. Però il compleanno italiano è il 9 febbraio del 2023, 60 anni dall'uscita di Dr. No, cioè Agente 007, Licenza di uccidere, nei cinema italiani.
Quindi noi usciremo con questo libro che a febbraio.
Settimana sanremese, va detto.
Non è un problema, è una... succosa alternativa,
certo,
al Festival di Sanremo. Non è obbligatorio sentire Sanremo, anzi, se offrite un'alternativa valida...
Perché usciamo a febbraio? Perché noi facciamo il primo libro in italiano,
esatto,
che parla delle colonne sonore.
Ma infatti, volevo chiedervi, questa iniziativa a me sembra veramente originale.
Non esistono, tu sapete... C'è una miriade di volumi, di librari dedicati a James Bond, all'agente 00, ma in questo marasma di libri dedicati a Bond si ne parla poco o nulla delle colonne sonore, che è una cosa stranissima, perché poi è il 75% per me dei film bondiani.
Certo.
Ma poi la gente le canticchia, le conosce, però... Tra canticchiarle e conoscerle e invece leggere, capirne qualcosa di più, insomma, ce n'è. Quindi veramente onore al merito, perché fate
Grazie.
Scoprire... A me piace molto quando si fa scoprire qualcosa di nuovo, di più profondo, su degli argomenti apparentemente conosciutissimi.
Sì, certo.
Invece uno poi va a esplorare e scopre che mancano... Che gli manca...
scavare,
c'è ancora tanto da scavare.
Abbiamo
esatto.
scavato tanto.
Quanto ci avete messo a scrivere questo libro?
Due annetti, sì, diciamo un anno di preparazione, un anno di stesura,
sì,
diciamo.
E avete qualche ascolto per noi correlato alla vostra opera?
Sì, allora abbiamo scelto il tema chiaramente più celebre, James Bond Team.
Però mi dicevate che avevate trovato varie versioni, perché naturalmente
certo.
È ovvio che nel film poi si ripropone in una miriade di momenti e quindi ce ne sono tantissimi.
Esatto, quello che è stato utilizzato appunto come reference iconica dai vari compositori che poi lo hanno rielaborato, come si fa, insomma.
Eh sì.
Giusto che sia.
Nella loro e l'hanno adattato appunto nelle
varie epoche.
Sì, questa cosa è interessantissima. Ne possiamo sentire un pezzettino di, non dico ogni, quante versioni hai portato?
Allora, abbiamo scelto quella di Marvin Hamlisch, Bond 77, che è stata una rielaborazione in versione disco dance.
Disco dance,
cioè
sì.
Insieme ai Bee Gees e il James Bond Team.
E la prossima, Massimo?
Drive in the Country, da For Your Eyes Only, 007 solo per i tuoi occhi, musica di Bill Conti, molto pop. Uscì il film nell'81, quindi potete immaginare questo stile pop dilagante, e si sente benissimo nel pezzo di Bill Conti.
Conti, che è il nostro ospite, perché l'abbiamo intervistato e ha risposto alle domande, quindi sarà presente nel nostro libro. Tema James Bond rielaborato è quello di John Barry nel film Octopussy dell'83, nei primi secondi, nella pre-credit sequence, quella che antecede, quindi i titoli di testa, c'è un'elaborazione, un brano intitolato Bond Look Like, e si sente il James Bond team, però in versione commentativa in questo caso, sì. Proprio come underscore, dove comunque è come se prende forma progressivamente il tema, che non viene poi sviluppato perché non si ascolta, e anche nel film non viene utilizzato forse solo in una scena conclusiva, però è interessante come lui lo fa quasi palleggiare, pian piano emerge, quasi in maniera molto misterica, no?
Sì.
E intanto compare George Moore, travestito, insomma c'è tutta poi la sequenza iniziale. È molto interessante questa altra versione.
last not least,
ci riagganciamo ad Halloween, visto che parlavamo di musica orrorifica, e finiamo col Boat Chase, brano action tratto da Live and Let Die, Vive e Lascia Morire, musica di George Martin, produttore storico dei certo. Beatles, perché ricordiamoci, in questo film Paul McCartney and the Wings canta la famosa canzone portante.
Certo.
E quindi, anche perché a mio avviso, ma non solo a mio avviso, tutti i bondiani lo riteniamo forse il film horror per eccellenza di Bond.
Sì, componenti esoteriche, quindi certamente c'è voodoo. Un riferimento, il voodoo sicuramente, sì.
Beh, per me è horror anche il Dottor No quando c'è la scena della tarantola, eh.
Giusto, quindi.
Per me è già quello.
Però finiamo con un pezzo blaxploitation molto funky, molto poliziottesco. E anche qui Martin è riuscito in maniera molto simpatica, brillante, a virare il tema iconico di Bond.
Ascolta Massimo, tu fuori onda mi parlavi del tango, parlando di Halloween, horror, perché dici, il tango...
Cosa ci azzecca il tango con l'horror? Perché
dici,
il tango
dici.
È il ballo della passione,
dell'amore
sfrenato, dell'amore viscerale, e invece per molti musicalmente è considerato la danza satanica per eccellenza. Infatti, se ben ricordiamo, un famoso film di Ridley Scott con le musiche di Jerry Goldsmith, ma nella versione non internazionale dei Tangerine Dream, Legend con Tom Cruise giovanissimo, furono scelti dai due compositori messi in campo dal gruppo e da Goldsmith come commento della versione satanica del personaggio del villain del film, proprio il tango. E non era l'unica occasione. E quindi oggi ho pensato di proporti questo remake della casa di Sam Raimi, della versione di questo compositore spagnolo che io amo, ha un sinfonismo e un classicismo sinfonico spettacolare a dir poco, ed è Roque Baños con questo tema finale.
Shannon Dalou, che non è un horror, ma contiene parecchie scene inquietanti, tra cui la celeberrima scena dell'occhio tagliato dalla lametta, l'autore aveva scelto come musica da abbinare alle immagini due tanghi argentini, oltre che Wagner. Prima di lasciarci, perché siamo già addirittura d'arrivo, ragazzi.
Caspita, che peccato.
Sì, è volata.
Posso piangere in diretta?
Sì. Prima di lasciarci, però, prima di piangere, lasciateci con un ultimo ascolto halloweeniano.
Allora, vai Andrea, lo lascio a te,
allora,
perché
io scelgo un brano di Pino Donaggio.
Strana questa.
Ma dai!
È una scelta.
Che casualità.
Che però è particolare, perché è un brano che è stato pubblicato con una release discografica della mia Bluebell Disc. Per cui è un brano che io stesso ho pubblicato
finalmente
in digitale. La versione originale del 1990 era uscita in LP, pubblicato dalla Ricordi International, e io praticamente ho fatto il digital remastering di questa storica colonna sonora di Two Evil Eyes, Due Occhi Diabolici, film di Dario Argento e Giorgia e Romero, e questa versione è uscita l'anno scorso, il CD Limited Edition, e si trova anche l'album digitale, per cui in streaming e in digital download. Da questa colonna sonora ho tratto un brano che è The Others, che è un brano di interno, quindi non è importante proprio. Mm-hmm. Ed è interessante perché è sperimentale, ci sono queste voci orrorifiche, di fatto è un brano neanche proprio strettamente musicale, ma è proprio un brano puramente contemporaneo, è l'applicazione di una scrittura contemporanea, quasi come i cori di Verio per certi versi, e la voce, la sovrapposizione di queste voci urlate è dello stesso compositore, Pino Donaggio.
È stato veramente un piacere avervi qua. Vi chiedo un'ultima cosa sul vostro libro, che non mi è chiara. Adesso si può già prenotare? Quando uscirà? Come esatto. Uscirà? Diteci qualcosa.
Dal 5 ottobre, giorno James Bond, Global James Bond Day, è iniziato il pre-order che si fa online.
Siamo già in ritardo?
Esatto.
Sì. Già quindi,
dove?
Avvicendatevi.
Online sul l'e-store di Bluebell Disc, Bluebell Disc Music, quindi c'è praticamente un link e da lì si può acquistare assolutamente.
Ma il prezzo qual è? Perché noi siamo simpatici.
Ma quanto costa? 17,07.
Meraviglioso.
Il titolo è Operazione Underscore,
giusto.
Il mondo delle colonne sonore dei film di James Bond.
Ed è diviso in
007 capitoli.
Il libro contiene recensioni di tutte le colonne sonore, anche gli apocrifi, Casino Royale e Mai dire mai. Contiene delle interviste esclusive, contiene analisi, poi parliamo anche degli emuli bondiani,
certo,
quelli europei, quelli italici, e poi parliamo anche di quello francese.
Sì, OSS 1.7 praticamente, agente speciale 1.7.
Da cui il 17 era il prezzo?
Da cui anche lì, sì, se vogliamo, c'è sempre di mezzo il 7.
L'appiglio c'è sempre.
Esatto, che è uscito tra l'altro l'anno scorso in Italia, tutti i film sono usciti l'anno scorso nei cinema italiani, e per cui in Francia ha avuto molto successo ed è sostanzialmente una farsa satira, Moncherie, in generale dei film di Bond, ma non solo, di spionaggio degli anni 50 e 60, molto gustosi, e ci sarà proprio un saggio dedicato a quello.
Quindi direi di chiudere con Bond, My Name is Bond, James Film Music Bond.
Esatto, che è il titolo poi dell'introduzione.
Beh, fantastico. Francesca Badalini vi saluta e vi augura buonanotte. Grazie ancora ai nostri ospiti Massimo Privitera e Andrea Natale.